Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Che cosa testimonia San Francesco a noi oggi? Che cosa ci dice non con le parole, questo è facile, ma con la vita? La prima cosa che ci dice, la realtà fondamentale che ci testimonia è questa. Essere cristiani è un rapporto vitale con la persona di Gesù. È rivestirsi di Lui. È assimilazione a Lui. Da dove parte il cammino di Francesco verso Cristo? Parte dallo sguardo di Gesù sulla croce. Lasciarsi guardare da Lui nel momento in cui dona la vita per noi e ci attira a Lui. Francesco ha fatto questa esperienza in modo particolare nella chiesetta di San Damiano, pregando davanti al crocifisso che anche io oggi potrò venerare. In quel crocifisso Gesù non appare morto, ma vivo. Il sangue scende dalle ferite delle mani, dei piedi e del costato.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, fondatore dell'Ordine Francescano e patrono d'Italia. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio dell'omelia che Papa Francesco ha pronunciato celebrando la Santa Messa in piazza San Francesco proprio ad Assisi durante la visita pastorale del 4 ottobre 2010. Apriamo con un omaggio al poverello di Assisi. Riascoltiamo il Cantico delle Creature, letto per noi da Franca Salerno, e a seguire ancora la voce del Papa.
Altissimo, Onnipotente Buon Signore, Tue sono le laude, la gloria e l'onore, e tonne benedizione. Ad te solo, Altissimo, se confano, e te nullo omo, ene digno, te mentovare. Laudato sie, mi Signore, cum tutte le Tue creature, specialmente Messer lo Frate Sole, lo quale è giorno, e t'allumini noi per Lui. Et ellu è bello e radiante come un grande splendore. De te, Altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle. In cielo l'hai formate clarite, e te preziose, e te belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, e te per aere, e te nubilo, e te sereno, e tonne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato sì, mi Signore, per sor acqua, la quale è molto utile, e te umile, e te preziosa, e te casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale ennallumini la notte, ed ello è bello, e te iocundo, e te robustoso, e te forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta e te governa e te produce diversi frutti con coloriti fior ed erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e te sostengono infirmitate e te tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, cada te, Altissimo, siranno incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Laudate e te benedicete, mi Signore, e te ringraziate e serviateli con grande umilitate.
Francesco inizia il cantico così: Altissimo, onnipotente, buon Signore, laudato sia con tutte le tue creature. L'amore per tutta la creazione, per la sua armonia. Il Santo d'Assisi testimonia il rispetto per tutto ciò che Dio ha creato e come Lui lo ha creato, senza sperimentare sul creato per distruggerlo, aiutarlo a crescere, a essere più bello e più simili a quello che Dio ha creato. E soprattutto testimonia il rispetto per tutto e che l'uomo è chiamato a custodire l'uomo, dove l'uomo sia al centro della creazione, al posto dove Dio, il creatore, lo ha voluto, non un strumento degli idoli che noi creiamo. L'armonia e la pace. Francesco è stato uomo di armonia, uomo di pace. Da questa città della pace, ripeto con la forza e la mitezza dell'amore, rispettiamo la creazione. Non siamo strumenti di distruzione. Rispettiamo ogni essere umano. Cessino i conflitti armati che insanguinano la terra. Tacciano le armi e dovunque l'odio ceda il posto all'amore, l'offesa al perdono e la discordia all'unione.
Siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la 27esima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano tratto dal capitolo 21 del Vangelo di Matteo. Ascoltiamo il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
La tematica di questa domenica è indubitabilmente il tema, appunto, della ingratitudine. L'ingratitudine è uno dei misteri, eppure delle condizioni così frequenti della natura umana. La prima lettura appunto parla, quinto capitolo del profeta Isaia, di un diletto che possiede una vigna sopra un fertile colle e che prepara tutto quello che serve perché delle persone possano viverne la bellezza e questa vigna possa produrre uva e invece produce acini acerbi, cioè corrisponde male al bene ricevuto, non corrisponde al bene. Ecco, e c'è una minaccia terribile, questa vigna sarà distrutta. È un pochino la profezia sull'esperienza di Israele. Il popolo ebraico conquista la terra promessa, vive un tempo di transizione che porta fino all'istituzione del regno, arriva il re Saul prima, Davide poi, Salomone ulteriormente, poi il regno inizia a spaccarsi sotto il figlio di Salomone, Roboamo, e quello che succede poi di conseguenza è che piano piano c'è una degenerazione e a tutto il bene ricevuto questo popolo corrisponde male, e l'esito di questa realtà è la tragedia, in ultima analisi, dell'esilio, del momento in cui il popolo sarà deportato in Babilonia e sarà tutto perso. Dio dovrà ricominciare da capo, come in un nuovo esodo, una storia di salvezza. La domanda è: ma è possibile perdere i doni di Dio? Amaramente dobbiamo rispondere sì, è ben possibile. Nel Vangelo si parla di un padrone che prende e consegna a degli operai, a dei contadini, una vigna del tutto analoga alla vigna di Isaia 55. Infatti è praticamente una citazione. E quando è il momento di raccogliere i frutti, i servi non daranno frutto, terranno per sé il raccolto e bastonano i servi mandati, uccidono addirittura o lapidano i servi mandati, da ultimo uccidono anche il figlio del padrone. Questo è un testo impressionante perché parla di ciò che succederà con il Signore Gesù, ma fra le tante cose che ci possono essere in questo testo, continuiamo un pochino a vedere questo tema dell'ingratitudine, questo tema del non corrispondere ai doni, dell'impossessarsi dei doni e dimenticarsi chi c'era dietro i doni, chi era colui che ci aveva dato tanto e non corrispondergli il dovuto. La domanda è: ma è dovuto? È dovuto la parte del Signore è un dovuto dell'uomo? Ecco, questa domanda la possiamo estendere. Cosa è l'ingrato? È colui che tiene tutto per sé e non corrisponde, appunto. La domanda è se c'è qualcosa di dovuto da parte nostra verso la vita, verso il Signore, verso la provvidenza, verso gli altri. È possibile vivere senza dare frutto, tenendo per sé i frutti della vita? Che vita è quella di qualcuno che abbia dei doni e li utilizzi solo per il proprio ego? In ultima analisi, una vita di solitudine. Che vita è quella che non riconosce che Dio ci può chiedere i frutti? Ha diritto Dio di chiederci frutto? Ha diritto una moglie di chiedere amore al suo sposo? Ha diritto un figlio di chiedere paternità a suo padre? Ha diritto un uomo di chiedere amore al suo fratello? Noi ci troviamo intorno a queste richieste che sono costanti. Le persone si aspettano di essere amate da noi. L'amore, che pure non può essere un obbligo, è però un frutto dovuto. Che cos'è una vita senza amore? Che cos'è una vita senza frutto? Che cos'è una vita senza corrispondere a tutto il bene ricevuto? È una vita infelice, una vita che perderà ciò che ha. Infatti l'esito di questa parabola è che questi contadini perderanno tutto. Perderanno tutto perché sono nella menzogna, non sono nella verità. Allora, è possibile perdere i doni di Dio? Sì, quando purtroppo diventano in funzione delle nostre ansie, dei nostri possessi, dei nostri progetti. Uccidiamo il figlio del padrone e l'eredità sarà nostra. E cioè noi abbiamo progetti di dominio sulla vita, di possesso sulle cose. Ecco, dobbiamo capire che dentro di noi abita questo uomo amaro, ingrato, questa persona incapace di corrispondere al bene, questa persona che prende tutto per sé. Ce l'abbiamo tutti questo uomo dentro, dobbiamo guardarcene. In fondo, questo discorso che arriverà il padrone e stroncherà questi contadini, dobbiamo leggerlo anche in maniera positiva, come il battesimo che viene a noi per uccidere l'ingrato che è nel nostro cuore e consegnare la vigna a chi saprà dare frutto. Un po' tutti noi dobbiamo vivere in questo cambiamento, in questo passare dall'ingrato al grato, dall'antagonista al filiale, dall'amaro al gioioso. Noi abbiamo tutti dentro questi due popoli, un popolo possessivo, cieco, ossessionato dalla propria identità e dal proprio possesso, e un popolo che produce il frutto, che regala ciò che è, che corrisponde gioiosamente. Ce l'abbiamo tutti e due nel cuore, questi due uomini. Noi abbiamo nel cuore l'ingratitudine, dobbiamo ammetterlo. Noi abbiamo la rapacità nel cuore, ma nel cuore c'è anche la predisposizione alla figliolanza divina. Nel cuore c'è questo diventare qualcuno che fruttifica, sboccia, regala il suo sapore. E siamo nati per questo, siamo nati per sbocciare, siamo nati per regalare, siamo nati per somigliare a Dio, avendo la sua natura, e così vivere tutto come un regalo e vivere tutto come una relazione. Questo Vangelo è amaro, deve essere amaro, ci serve che lo sia, perché non bisogna fare compromessi con l'ingratitudine. Tenersi un pezzo di cuore arrabbiato, amaro e ingrato non è un vantaggio, è come lasciare delle cellule tumorali dentro un corpo che si stia liberando di quel tumore. Perché lasciarle? Perché tenere l'amaro nel nostro cuore? Certo che deve essere ucciso figurativamente questo cuore rapace. Ribadiamo che ce lo abbiamo tutti il cuore rapace, dobbiamo essere nella verità, non possiamo essere così ingannati da pensare di essere senza l'eredità della concupiscenza che ci abita dentro. Viviamo in un costante passaggio dal contadino ingrato al contadino allegro e generoso. Il nostro è sempre un viaggio verso la generosità, ma non è un viaggio che è fatto perché siamo coerenti, siamo bravi, siamo forti, ricadendo ancora una volta nel culto del nostro ego. Siamo nel viaggio dal pensare le cose in riferimento a noi stessi e pensarle come un dono, cioè ricordarci la generosità di Dio. È la generosità stessa di Dio che muove il cuore, che porta a fruttificare. È l'allegria di essere stati oggetto di magnanimità, di pazienza, di generosità da parte di Dio, che ci trasforma in magnanimi, in generosi, in allegri. Questo Vangelo viene per fare un pochino distinzione e non lasciarci così a metà fra una condizione e l'altra. No, il battesimo, che dobbiamo vivere come una grazia da ricevere ogni giorno, è l'uccisione dell'ingratitudine e l'apertura alla gratitudine.
Iniziato da poco il mese di ottobre, mese mariano, mese dedicato al Santo Rosario. E allora chiudiamo il nostro incontro riascoltando una preghiera del Vescovo Tonino Bello, letta per noi da Alessandro De Carolis. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Santa Maria, donna del vino nuovo, quante volte sperimentiamo pure noi che il banchetto della vita languisce e la felicità si spegne sul volto dei commensali. È il vino della festa che vien meno. Sulla tavola non ci manca nulla, ma senza il succo della vite abbiamo perso il gusto del pane, che sa di grano. Mastichiamo annoiati i prodotti dell'opulenza, ma con l'ingordigia degli epuloni e con la rabbia di chi non ha fame. Le pietanze della cucina nostrana hanno smarrito gli antichi sapori, ma anche i frutti esotici hanno ormai poco da dirci. Tu lo sai bene da che cosa deriva questa inflazione di tedio. Le scorte di senso si sono esaurite. Non abbiamo più vino. Gli odori asprigni del mosto non ci deliziano l'anima da tempo. Le vecchie cantine non fermentano più e le botti vuote danno solo spurghi d'aceto. Muoviti allora a compassione di noi e ridonaci il gusto delle cose. Solo così le giare della nostra esistenza si riempiranno fino all'orlo di significati ultimi e l'ebbrezza di vivere e di far vivere ci farà finalmente provare le vertigini. Santa Maria, donna del vino nuovo, fautrice così impaziente del cambio che a Cana di Galilea provocasti anzitempo il più grandioso esodo della storia, obbligando Gesù alle prove generali della Pasqua definitiva, tu resti per noi il simbolo imperituro della giovinezza, perché è proprio dei giovani percepire l'usura dei moduli che non reggono più e invocare rinascite che si ottengono solo con radicali rovesciamenti di fronte e non con impercettibili restauri di laboratorio. Liberaci, ti preghiamo, dagli appagamenti facili, dalle piccole conversioni sotto costo, dai rattoppi di comodo. Preservaci dalle false sicurezze del recinto, dalla noia della ripetitività rituale, dalla fiducia incondizionata negli schemi, dall'uso idolatrico della tradizione. Quando ci coglie il sospetto che il vino nuovo rompa gli otri vecchi, donaci l'avvedutezza di sostituire i contenitori. Quando prevale in noi il fascino dello status quo, rendici tanto risoluti da abbandonare gli accampamenti. Se accusiamo cadute di tensione, accendi nel nostro cuore il coraggio dei passi e facci comprendere che la chiusura alla novità dello spirito e l'adattamento agli orizzonti dai bassi profili ci offrono solo la malinconia della senescenza precoce. Santa Maria, donna del vino nuovo, noi ti ringraziamo, infine, perché con le parole «fate tutto quello che egli vi dirà», tu ci sveli il misterioso segreto della giovinezza e ci affidi il potere di svegliare l'aurora anche nel cuore della notte.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.